Guarda, qualcuno ci ha anche scritto, ascoltando i nostri messaggi, ci dicono che noi come missionari non dobbiamo parlare di politica. Ecco,
Sì, i cristiani non devono fare politica, dicono alcuni.
e frate Giuseppe specialmente non faccia politica, predichi. Capito? Predichi, predichelli che non danno fastidio a nessuno. Cioè, si lamentano quando parliamo di quello che succede nel mondo, ma ci sono già così tante religioni che predicano tanto senza dire niente. È così che dobbiamo fare anche noi.
No, no, no.
Fratelli, scriveteci, fateci sapere se il nostro analizzare la notizia è cos'è, politica, oppure è... Noi vediamo profeti come Geremia ed altri che parlavano, profetizzavano in continuazione di cosa succedeva nel mondo. Oggi qualcuno direbbe che Geremia faceva politica. Ma è un conto fare politica per guadagnare voti, guadagnare soldi, guadagnare qui, guadagnare là. È un conto parlare della politica per esporre il diavolo, esporre le bugie. Geremia, la sua politica era che il regno di Babilonia si preparava ad attaccare e distruggere Israele, che è poi la cosa è avvenuta. Doveva Geremia rimanere in silenzio, non avvertire nessuno? Dovremmo noi fare come quei religiosi che mettono la testa nella sabbia, come gli struzzi? Fingere che noi siamo al di sopra, non ci abbassiamo a vedere quello che succede nel mondo. Non è meglio invece sapere cosa succede e con l'aiuto di Dio prepararsi su cosa fare? Un conto è fare politica per raccattare voti, potere, soldi, posizioni, gloria. Ma un altro è quando Dio ci rivela che tipo di trappole il nemico sta orchestrando contro di noi. Prepararsi tramite avvertire, avvertimenti. Mi ricordo quando, per esempio, sono tornato dalla mia piccola missione in India, era 1988, e seguivo la politica. Con attenzione seguì gli avvenimenti del blocco del mondo sovietico, seguivo tutti i giorni. Vedevo la TV, la caduta del muro di Berlino e guardando queste cose pregavo e ho visto nello spirito una breccia spirituale che si era aperta nel muro dei paesi comunisti d'Europa orientale. Tutti i paesi satelliti abbandonavano il comunismo. In Russia lo avrebbero abbandonato nel 92, ma nell'89 già in Europa orientale lo abbandonavano. E allora, seguendo questa politica, sentivo che dovevo informarmi sulle cose del mondo, vedere gli ostacoli, le trappole da evitare, pregarci su, cosa che sto facendo ancora con tutti voi fratelli. E ascoltavo cos'è che Dio mi diceva, cosa fare, dove farlo, quando, come, con chi. E mi ricordo ancora le parole di Gesù nel mio cuore. E Gesù mi ha detto, ho aperto una breccia nell'Europa orientale, devi entrare adesso, ora è il momento, perché presto si chiuderà questa breccia. Adesso la sto mantenendo aperta. E allora ho cominciato a impacchettare. Per partire, non è semplice. Avevo alcune lezioni nello spirito, però ancora da imparare. Ero tornato dall'India abbastanza ammaccato nello spirito. Il Signore mi ha mostrato le mie manchevolezze. Durante gli anni di missione in India avevo visto tanti dei miei punti deboli. Evangelizzavo in Italia nel frattempo, mentre imparavo queste cose. Ma ero come dire, un po' pieno di ferite. Ci vuole tempo, ci vuole convalescenza, sapete, convalescenza ci vuole in certe guarigioni. Mi ricordo, ero senza una lira e andavo a evangelizzare con l'autostop. Poi durante una testimonianza, tramite una pecorella, Dio mi regala una piccola automobile. E mi sentivo ricchissimo, guarda come il Signore mi benedice. Ma
Amen.
questo è successo dopo circa 7-8 mesi di autostop. Non è l'indomani, Dio mi ha messo alla prova. Finalmente niente più autostop. Nei viaggi lunghi, nell'auto, adesso ci potevo anche dormire, ci ho dormito varie volte. E al mattino ero sul posto, evangelizzavo in un paesotto, alla sera viaggiavo in un altro, dormivo lì e al mattino mi svegliavo sul posto. È facilissimo, gloria a Dio. E finalmente, dopo tante lezioni imparate, adesso siamo nel 1991, possiamo partire per l'Europa orientale un gruppetto. E Dio era con noi, grazie a Dio. La breccia era ancora aperta. E così con tre veicoli, un gruppo iniziale di 13 eravamo, mi ricordo, 13 volontari, compresi anche dei bambini, partiamo, senza sapere dove andavamo, tranne che nel blocco ex sovietico. E rimaniamo insieme con gli altri missionari, volontari, per alcune settimane, poi ognuno dovevamo dividersi. Il comunismo in Russia non era ancora caduto. Io volevo visitare almeno 4 nazioni che erano aperte: Serbia, Bulgaria, Romania, Ungheria. E allora visito la Serbia, la Romania e l'Ungheria e mi piacevano molto i romeni, grandi pecorelle, ragazzi. I romeni sono forse tra le più pecore dell'Europa orientale. Così dopo che torno in Italia, ripeto, siamo al 91, a raccogliere soldi per finanziare questo progetto, ci ho messo un anno a raccogliere fondi. L'anno dopo era il 92, eravamo in 4, siamo tornati. In tutto nell'Europa orientale sono rimasto 20 anni, evangelizzando in Romania, Ungheria, Polonia, brevemente in Austria. Ed ora siamo qua, in questo posto di pecorelle in Sud America, dove ci siamo sentiti chiamati a venire. Gesù ci ha detto di venire. Abbiamo evangelizzato in Perù, Argentina, Cile, Paraguay. E anche in Ecuador.
Sì.
Brevemente.
Sì.
Lì cos'era? Giro, negozio per negozio, sì. Nelle strade.
Sì, per le strade.
Ma siamo venuti in Sud America anche per la chiamata di Apocalisse 12-14. Angelina, andiamo a Apocalisse 12.
Sì.
No, sto facendo un po' il resoconto, c'è qui qualche appunto. Uh-huh. Un piccolo resoconto di come il Signore ti protegge, ti benedice sempre se segui quello che Lui ti mostra. Quindi, fratelli, prendete tempo, pochi minuti sulle ginocchia, per ascoltare Gesù. Non potete essere così occupati da non avere tempo. Abbiamo così tanto tempo nella vita da sprecare anni per i nostri sbagli. Possiamo trovare qualche minuto di tempo per ascoltare Gesù così che le vediamo?
Amen.
Allora, Apocalisse 12-14, questa è stata una delle indicazioni per venire in Sud America. Leggilo, Angelina.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12:14.
Ecco, questo qua, per chi lo vuole capire, questo qui sta dicendo che nel tempo della fine, perché Apocalisse 12 parla del tempo della fine, la donna, che è la sposa di Cristo, la donna di Apocalisse 19:7, la sposa di Cristo, speriamo di esserci, tutti noi fratelli della Chiesa dello Spirito. Cioè la donna si sposta dai luoghi che sono sotto maledizione perché hanno abbandonato Dio, America, Europa, e gli furono date due ali della grande aquila, cioè mezzi di trasporto, possesso le ali di un aereo intercontinentale, può essere un treno, può essere una nave, quello che è. Insomma, spostarsi, se sei nel posto sbagliato, Dio te lo mostrerà se ti metti sulle ginocchia e preghi. E allora, due grandi ali dell'aquila, finché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo. Quindi ci sono tanti luoghi dove possiamo andare, ma c'è un luogo che si chiama il suo luogo. Questa donna, cioè la chiesa del tempo e della fine, ha un suo luogo. Non dormiamo, non ci addormentiamo. Ci sono tanti luoghi, possiamo evangelizzare a Polo Nord e a Polo Sud, ma poi c'è un posto che si chiama il suo il suo luogo, come Elia vediamo nel primo libro dei Re, capitolo 17, aveva il suo luogo, e prima era il ruscello Cerit, e dopo fu la vedova di Sarepta. Il suo luogo, nel contempo, mentre Elia era rifugiato con la vedova di Sarepta per 3 anni e mezzo, fu protetto, allo stesso tempo Jezebel uccideva i profeti, perché evidentemente non erano in collegamento con Dio come Elia, e invece di essere nel loro luogo, erano nel luogo sbagliato e venivano uccisi. Attenzione di andare da Gesù e chiedere: qual è il mio luogo? Io non posso dirvelo. Mi hanno chiesto diversi: cosa pensi se vado a? Dico: io al massimo ti posso dire dove non andare, ma non posso dirti dove andare, perché vai là e per qualche motivo è un disastro, perché tu magari non ci metti il cuore, o un altro motivo, e te mi dici: ah, tu sei un falso profeta, ma tanto lì non ha funzionato. No, vai tu, lo trovi tu il luogo. E poi dice: lì in quel luogo sarà nutrita per un tempo, tempi metà di un tempo, che sono 3 anni e mezzo, lontana dalla presenza del serpente. E allora io abbiamo guardato qui con la mia dolcissima tribù, famiglia, diciamo, che adesso si è allargata e siamo 60 nazioni. Guardato la cartina e abbiamo pensato che il luogo lontana dalla presenza del serpente, che sappiamo viene da Magog, Russia, Europa, va bene? Abbiamo studiato questo. Corso biblico, Fratelli Nuovi. Gli spiega tutto. Che cos'è Magog, dove sorge l'anticristo, eccetera. E allora, lontana dalla presenza del serpente, la presenza sarà in Europa, perché viene dalle 10 nazioni europee. E abbiamo pensato, pregato, confermato che era Sud America, che qui ci sono 20 nazioni che parlano spagnolo, poi spostate di qua, di là, di là, di là, di là, di là, di là, sempre spagnolo. Però se tu vai, per esempio, non so, in Asia, Indonesia, India, Malesia, Bangladesh, sempre devi cambiare lingua, come fai? Non è semplice. Non è semplice vendere la casa qui, andare in un'altra nazione che parlano chissà cosa. Invece qui ho visto che qui la stessa lingua, la gente è umile e dolce, sono cristiani, non c'è problema islamico, va bene? E qui si può ragionare con le autorità, ragionano, non sono tutte alla tedesca, tutte alla von der Leyen. No, qui la gente ragiona. A volte la polizia mi ha fermato mentre guidavo la macchina, ci siamo messi a ridere e a scherzare, e gloria a Dio, è un po' quasi come in Italia, insomma. E poi c'è da dire anche che, per esempio, gli italiani o gli occidentali qui sono molto bene ricevuti, va bene. Gli dà fastidio i gradassi gringo americani, gli danno un po' di fastidio perché loro sono sempre i padroni, ma gli europei invece sono di regola più umili degli americani, sono bene ricevuti. E qui dove siamo noi adesso c'è un sacco di italiani. Bene, gloria a Dio. Sì. Penso che ho spiegato bene com'è che Dio ha usato questa scrittura per mostrarci dov'è che dovevamo andare. E ora, guardando la situazione in Europa e guardando la situazione mondiale, credo che è stata veramente la guida giusta del Signore, perché in Europa un giorno sì e un giorno sì parlano di guerre atomiche. Ora, io ho detto da anni, già 10 anni fa ve lo dicevo, arriveranno guerre atomiche, Medio Oriente e l'Europa. E adesso ne parlano tutti i santi giorni, ne parlano tutti i giorni. Ieri su internet ho visto un video che c'era qualcuno che diceva: la NATO ha dato l'ordine di preparare i missili intorno alla Russia con testate atomiche. Questi della NATO proprio non lo vogliono capire, che alla fine ricascheranno sulla loro testa. Gloria a Dio. Angelina, c'ha domande?
Quindi, no, però voglio enfatizzare una grande lezione qui, perché abbiamo iniziato questo discorso dicendo che alcuni cristiani dicono che noi cristiani non dobbiamo fare politica, noi missionari no, solo, solo parola di Dio, che è bello, certamente sarebbe ideale.
Se vivessimo
parlare
magari
solo di Gesù
sulla luna, o vivessimo, che so io, in qualche limbo, ma siamo nel mezzo dell'inferno qui. Permetti che dobbiamo avvertire le pecorelle almeno su cosa non fare.
Sì, e a parte il fatto di insegnare, avvertire, certo, ma anche per le nostre preparazioni dobbiamo essere informati di quello che succede. Tu ti sei spostato in Europa dell'Est, controllando le notizie, quello che succede nel mondo.
E lì ti abbiamo trovata, Angelina.
E lì mi avete trovato, ho cambiato vita grazie a questo. Ci siamo spostati in Sud America perché abbiamo controllato i segni dei tempi, capito quello che succede, guardato nelle profezie, e il Signore ci ha parlato. Quindi è il modo di sapere qual è il prossimo passo che devi fare, se tu capisci quello che succede nel mondo e guardi nelle profezie. Le due cose insieme ti parlano, il Signore ti guida attraverso queste cose. Ma se tu non vuoi controllare i giornali perché no, siamo spirituali, siamo superiori, noi no.
Sì.
Allora non capirai niente di quello che succede, e quando verrà l'anticristo sarà un leader politico, non capirai niente di quello che sta succedendo intorno a te. E poi se veramente studi la Bibbia vedi che tanti grandi uomini di Dio controllavano la politica, erano coinvolti, come Davide, grande uomo di Dio, era re, era un politico. Samuele avvertiva il re Saul, faceva politica.
È fortissimo quando
Daniele era un grande leader politico.
Guarda, è grandissimo quando tu con le realtà attuali, la politica attuale dei giornali, puoi confermare le profezie. Caspita, questo era profetizzato.
Sì, 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 sì.
Vediamo sempre persone nelle strade dicono: oh, la Peppa, era nella Bibbia questo. Sì, era nella Bibbia. E loro credono nella Bibbia.
È potente, sì.
Perché c'è gente che non crede nella Bibbia, però gli fa vedere sul giornale che la Bibbia è vera, era scritto nella Bibbia questo.
Sì, no, credo è molto importante capire quello. E mi ricordo la prima volta che ho partecipato a un studio biblico, a vostri incontri con voi, e non sapevo niente della salvezza, Spirito Santo, come evangelizzare, zero. E mi avete insegnato Daniele 2, la profezia di Daniele capitolo 2, ed era tutta una storia dell'umanità, dei regni che sono esistiti, politica, e vedevo nella Bibbia che quello...
E che esisteranno.
E il futuro anche. E vedevano la Bibbia che tutto quello che concerne, che tratta con la storia dell'umanità, con il destino dell'umanità, è scritto nella Bibbia, e sono stata così impressionata. Quindi non è stato un messaggio politico, ma quasi. Ed è stato incredibile.
Politico, certo che è politico anche.
Sì, mi avete insegnato la profezia con la politica passata e futura, con la storia. Ed è veramente molto forte insegnare la Bibbia così, perché ti rendi conto che la Bibbia è un libro vivo, che funziona, che è stato adempiuto e si adempirà. È veramente bello.
Sì, imparare a parlare di politica, uno, per esporre i loro mali, due, per mostrare che era profetizzato, e tre, le persone, le pecorelle che nella Bibbia non ci credono perché è un libro chiuso sotto parabola eccetera, e c'è lo Spirito Santo che loro non hanno, e loro flippano, diventano: ma cazzo, allora la Bibbia è vera? La Bibbia è vera, e guarda cosa dice anche: se ricevi Gesù ti salvi.
Sì.
Ecco, noi usiamo queste cose per guidarle, dobbiamo usare queste cose per guidare le pecorelle alla salvezza.
Sì. E anche per preparare noi stessi per quello che viene. È
Alleluia.
Importante. Andiamo avanti?
Sì.